Buonasera e benvenuti a questo appuntamento numero 12 con Onde Sonore qui da Radio Oltrelago. Come sempre la radio che trasmette da Trevignano in tutto il mondo, che è il potere che hanno le radio in web per poter magari essere ascoltato ovunque. A volte arrivano anche saluti da amici molto lontani, chi in Grecia, chi in Brasile, chi da altre parti. Beati loro, soprattutto per quelli che stanno al caldo, qui fa un freddo boia. Giovedì 11 gennaio, appuntamento numero 12, come già ho detto, di Onde Sonore, Radio Oltrelago, www.oltrelago.it. Stefano Strina in voce e conduzione come ogni giovedì dalle ore 21 fino orientativamente alle ore 22.30. Quest'oggi una puntata monotematica, come ogni tanto mi piace fare, dedicata ai Pink Floyd. Molti Pink Floyd pensano a Dark Side of the Moon, Wish You Were Here, magari The Wall, Animals, Final Cut. Gli altri, quelli dopo, solo di Gilmour e poi successivamente anche di Mason e Wright, erano proprio un'altra storia. Quando si sono divisi definitivamente nel 1983 è finita la favola bella di questo splendido gruppo. Comunque, prima del grande Big Bang di Dark Side of the Moon, nel 1973 ci sono stati 6 anni in cui i Pink Floyd per me hanno raggiunto il massimo della loro capacità inventiva di scrittura di brani e altro. Molti potranno non essere d'accordo, ma devo dire che sui Pink Floyd difficilmente possa avere qualcuno che li conosce meglio di chi vi sta parlando. Va bene, molta presunzione, ma la presunzione nasce dal fatto di essere coscienti della materia che uno va trattando. Bando alle ciance e partiamo subito con il primo brano. Siamo nel 1969 e i Pink Floyd hanno abbandonato da un anno circa Syd Barrett, di cui andremo a sentire qualche brano in cui lui c'è tuttora nella formazione e parleremo anche di questa cosa. Comunque nel 1969 danno alle stampe 2 album. Quello di cui andiamo ad ascoltare il primo brano di quest'oggi è tratto da Amalgama, un doppio, una parte dal vivo, una parte in studio. Bene, in quella parte in studio c'è il primo brano in assoluto scritto da Dave Gilmour, che non è un grandissimo compositore, è un grande rifinitore, un grande arrangiatore, anche un gran chitarrista, un gran bassista. Si dicono che suoni bene anche la batteria, questo io non l'ho visto con i miei occhi, ma so che queste sono cose che poi nel giro di chi ha passione per la musica si vengono a sapere. Bene, chiese a Waters di scrivergli il testo perché lui aveva paura di non essere assolutamente capace e Waters, con un consueto garbo, gli ha detto: pensaci da solo. Bene, ci andiamo ad ascoltare questo splendido brano intitolato The Narrow Way e questa è la parte numero 3 che va a chiudere il quarto del secondo disco dedicato a ogni musicista dei Pink Floyd. The Narrow Way, 1969, da Amalgama, Pink Floyd e per la precisione Dave Gilmour. The Narrow Way, parte 3, dall'album In Studio di Ammagamma. I primi due dischi, il primo disco di Ammagamma era registrato dal vivo con qualche sovraincisione, si sente bene o male qua e là. Il secondo disco aveva nelle due facciate quattro parti divise, ognuna per musicista che doveva dare l'idea di quello che per lui era il suono Pink Floyd. E questo era quello che pensava Dave Gilmour in quel periodo. C'è una prima parte di Narrow Way, una seconda e poi una terza e anche una quarta, se non sbaglio. E noi abbiamo appena ascoltato The Narrow Way parte 3, 1969, Dave Gilmour con i Pink Floyd dall'album quello che da sempre la critica ha definito il miglior album dei Pink Floyd, Ammagamma, sicuramente un album fondamentale per un sacco di cose in quel periodo. La chitarra era quasi messa da parte, anche se qua la fa da padrone, d'altronde il brano di Dave Gilmour, e ci mancherebbe che lui non fa sentire la propria capacità. Andiamo avanti, in realtà andiamo indietro di un anno, I Pink Floyd si sono appena separati da Syd Barrett. C'è chi considera il periodo di Syd Barrett il migliore dei Pink Floyd. Io non sono d'accordo, ho sempre pensato che è stato sopravvalutato come autore, ma in questo caso è veramente un discorso di preferenze personali, quindi può starci che qualcuno non sia d'accordo. Loro cominciano a incidere dei brani che si sente già che stanno un pochino cambiando come suono, ma l'impostazione, più da 45 giri e da canzone non da brano, è ancora abbastanza evidente, come è in questo brano intitolato Julia Dream, che comparirà poi in una raccolta del 1971 intitolata Relics. Ma in quel periodo loro alla BBC, ovvero sia la British Broadcasting Council, la televisione inglese, andavano spesso e volentieri a suonare, soprattutto per un grande DJ, anche se non è la definizione esatta, chiamato John Peel, che ha una serie di registrazioni di gruppi di quel periodo e non solo, davvero notevole. Bene, lì c'è questa registrazione e più altre cose noi andremo a prendere magari da qualche registrazione o dal vivo o in studio nella BBC, perché sono diverse da quelle che poi sono in qualche modo i brani originali. Da questo brano del 1968, registrato appunto negli studi della televisione inglese, è partito tutto spiano, ma lo risentiremo dall'inizio. Ci andiamo ad ascoltare questa Julia Dream.
It's the last number from the Pink Floyd and it's called Julia Dream.
Si cominciano a sentire come i primi segni della unicità, perdonatemi l'utilizzo di questo termine, che da lì in poi, soprattutto in More, si sentiranno forti nella colonna sonora del film di Barbet Schroeder. Julia Dream, 1968, e Pink Floyd dal vivo negli studi della BBC. In quel periodo i Pink Floyd erano giovanissimi e quindi avevano un sacco di energia e anche un sacco di voglia di sperimentare e tipo scrivevano brani su brani, a volte ne utilizzavano un pezzettino per qualche cosa e un po' per altri, oppure magari dei brani come quello che stiamo per ascoltare non verranno mai messi su disco, anzi in verità verrà messo su disco questo brano che stiamo ascoltando di sottofondo, che poi sentiremo per bene dall'inizio, su una raccolta intitolata Works, uscita nel 1983 in America, e in una compilation della Harvest, che era l'etichetta discografica sperimentale della EMI, EMI. Poi ricorda i Sex Pistols cosa fanno dopo EMI, hanno idea di quelle che erano allora le case discografiche. Comunque, bando alle ciance, da questa compilation intitolata Picnic, A Breath Fresh of Air, un brano che molti sono sempre chiesti: ma questo capolavoro perché i Pink Floyd non l'hanno mai messo su disco? Bisognerebbe andargliela a chiedere a loro. Embryo, 1969, Pink Floyd.
Thank you.
Ecco, in molti si chiedono, ma perché i Pink Floyd non hanno mai dato alle stampe sulla loro discografia un brano straordinario come questo, che tra altre cose suonarono dal vivo in una versione molto più lunga, quasi almeno il doppio. Qui siamo intorno ai 4 minuti e 40, ma dal vivo arrivava anche a 12-13 minuti. Bene, si disse perché non l'avevano mai finito di registrare per bene, poi qualche cosa è stata utilizzata qua e là, magari in altri brani, ma la psichedelia e la oniricità di questo periodo dei Pink Floyd per me non tiene minimamente il paragone con quello che verrà dopo, che non voglio assolutamente disprezzare, anzi tutt'altro. Ci sono momenti di Dark Side, di Wish You Were Here, di The Wall, che sono di un livello straordinario, ma erano già arrivati nella classicità, nella canonicità proprio di quello che uno si sarebbe potuto aspettare da un gruppo come loro. Embryo qui a Onde Sonore numero 12, in realtà siamo arrivati addirittura al numero 56 di questa trasmissione. Qui da Radio Oltre Lago, Stefano Sina in voce e conduzione come ogni giovedì dalle ore 21 alle ore 22:30. Andiamo un po' avanti con i brani, andiamo a un paio di anni dopo, all'inizio degli anni 70. I Pink Floyd sono in Italia, stanno registrando per la colonna sonora di Zabriskie Point il film che gli è stato richiesto da Michelangelo Antonioni. Tirano fuori un sacco di cose, ma fondamentalmente Antonioni non è mai contento, troppo triste, troppo forte, troppo bello, ma non c'entra con la colonna sonora. Come dicono loro, fondamentalmente li aveva voluti per la scena finale di quello splendido film intitolato appunto Zabriskie Point, in cui si vedeva l'esplosione di una casa, di tutti, già stavamo parlando del 70, quindi 54 anni fa, di tutte le cose che magari potevano servire, ma neanche tanto, per poter vivere una vita soddisfacente. Comunque tutti questi beni di consumo che vanno all'aria alta, che compaiono in un brano che lì si chiama Come On Number 51, Your Time Is Up, ma in realtà poi è la versione di un brano che andremo a sentire successivamente intitolato Careful With The Tex Eugene. Là sopra c'è questo brano di neanche 100 secondi, da cui poi i Pink Floyd tireranno fuori uno dei loro brani più rinomati, ovvero sia As and Them, da alcuni accordi che si era trovato a suonare al pianoforte Richard Wright. Doveva comparire in una scena di scontri tra studenti e polizia. Questo brano, infatti, non a caso si chiamerà The Riot Scene, e noi lo andiamo ad ascoltare, ben sapendo che questa è, come dire, la radice da cui verrà poi fuori Us and Them, The Riot Scene. Beh, si sente nettamente gli accordi che poi verranno usati su As and Them, e si dice che Richard Wright si era innamorato di un di un accordo di Miles Davis che lui usava spesso, e lui è riuscito a metterla in questa Riot Scene, che chiaramente Michelangelo Antonioni disse che non poteva essere utilizzato in quel brano, in cui poi, se non sbaglio, utilizzò un brano niente proprio di meno che dei Rolling Stone. Comunque andiamo avanti nel tempo, cioè in verità rimaniamo all'incirca in quel periodo. Alla fine del 1970 i Pink Floyd danno alle stampe quello che per me è il loro album più importante in assoluto, ovvero sia Atom Heart Mother, in cui compare questo brano che è la colazione psichedelica di un loro, del loro tour manager Alan Stiles, se non sbaglio, è morto da qualche anno e loro la chiameranno con una serie di giochi musicali per quanto riguarda l'utilizzo della colazione di questo signore, lo andranno a chiamare appunto Alan Psychedelic Breakfast. Nel corso di questo brano ci sono dei rumori di fondo, in realtà, in cui si sente lui che mette la marmellata sulle fette biscottate o i biscotti, accende il caffè, accende il tè, in verità il tè sicuramente per gli inglesi, e da lì ecco, si sente rumori di frigorifero, rumori sottofondo e così via. E i Pink Floyd hanno sempre pensato che questo era stato un riempitivo che non andava da nessuna parte, ma in realtà il brano ha un suo perché ben piacevole da ascoltare. La prima parte di Alan Psychedelic Breakfast, che si divide praticamente in tre parti, è quasi esclusivamente pianoforte e tastiere. Il secondo, che andremo ad ascoltare entro breve, c'è una chitarra acustica, quindi suonata da Gilmour e anche da Waters in verità. E la parte finale invece in cui compaiono tutti quanti loro a chiudere questo brano che suoneranno dal vivo soltanto qualche pochissima volta alla fine di una tournée del 1970, inizio 71, anche perché quel periodo del portare dal vivo Atom Heart Mother con l'orchestra era molto molto complicato e non erano ancora perfettamente amalgamati. Eccola la chitarra. La chitarra di Gilmour, una elettrica e l'altra acustica, bisogna dire che in questo primo periodo erano decisamente meno elettrici o elettronici che dir si voglia ai Pink Floyd e avevano molto più cose acustiche, che come si può sentire bene in parecchi brani di Moore, secondo me uno dei dischi da sempre, lo dico, più sottovalutati in assoluto della storia del rock and roll. Per me forse come bellezza è il disco che preferisco in assoluto dei Pink Floyd, pur essendo una colonna sonora, quindi con delle restrizioni non secondarie. Poi però in assoluto, se uno mi dice qual è il disco che ami di più, beh, questo è proprio Atom Heart Mother, per la prima facciata sicuramente, che ha diversi difetti e diversi errori alti, ma ha dei momenti di potenza straordinari, unioni musicali come pochi pochissimi altri brani successivamente si potranno in assoluto sentire dei Pink Floyd in particolare, ma della musica in assoluto. L'ultima parte di Alan's Psychedelic Breakfast. Il brano va lentamente sfumando con i rumori sottofondo, d'altronde Alan Style, che compare nella copertina della quarta facciata di Amalgama, nell'ultima copertina, insieme alla grossa strumentazione a quell'epoca, poi dopo sarebbe diventata gigantesca e non sarebbero bastate neanche 10 foto per poter rappresentare perfettamente quello che i Pink Floyd utilizzavano dal vivo. La colazione è finita. Si dice che inizialmente le prime stampe di Atom Heart Mother avevano alla fine di questo brano praticamente il disco, diciamo così, si impuntava e quindi continuava a sembrare che cadesse una goccia in assoluto fino a che uno non fermasse il long plane, perché all'epoca si parlava esclusivamente di dischi. Alan's Psychedelic Breakfast 1970, con alcune cose prese da alcuni tentativi di brani per Zabriskie Point, poi dopo la storia è andata avanti completamente in maniera diversa. Vi ho detto che il motivo per cui Antonioni richiamò i Pink Floyd a scrivere la colonna sonora del suo bellissimo film del 1970, Zabriskie Point, su quello che succedeva nella gioventù americana in quel periodo, era perché voleva Careful with the Text, Eugene, come chiusura della colonna sonora di quel film. Poi loro, per motivi di etichette e altro, ribattezzarono quel brano, come ho già detto, Come In Number 51, Your Time Is Up, ma noi ci andiamo a sentire Careful With Tex Eugene, che è forse uno dei brani più innovativi in assoluto della storia di Pink Floyd. Un solo accordo, ma porca la miseria. E poi questa è la versione dal vivo a Pompei.
Thank you.
careful with the tax, Eugene, attento con quella scura, Eugenio. Foneticamente suona benissimo in questo brano, che è stato uno sicuramente dei più innovativi in assoluto di Pink Floyd, e poi dal vivo in quel periodo l'hanno suonato decine e decine e decine e decine di volte. D'altronde era uno dei brani più richiesti in assoluto, quasi un brano inquietante ma nello stesso tempo lisergico e psichedelico, e chi più ne ha più ne mette lo rappresenta perfettamente. Careful with the Tax, Eugene. Spesso e volentieri dal vivo questo brano era anticipato da quello che stiamo per ascoltare, ma questa volta li ho voluti separare, che è uno dei brani più belli in assoluto della colonna sonora di More, un brano che perlomeno in studio è acustico, qua è molto più elettrico e anche molto più onirico, lì è molto più sintetico, più acustico e alto, perché bene o male era quello che doveva servire per quanto riguardava una scena particolarmente intima, sensuale, una scena d'amore di quel film molto sottovalutato, come l'album d'altronde. More, ambientato nel 1969 a Ibiza, quando questo era uno dei posti più ricercati dagli hippie d'Europa e non solo, e c'è una storia d'amore in cui i due protagonisti alla fine finiscono per morire, perché dall'hashish passano all'eroina, e sappiamo che è un passo che non è assolutamente garantito che sia così, però in quel periodo c'era questo aspetto anche di denuncia di quello che poteva essere la rovina di una generazione straordinaria, una generazione che voleva cambiare l'ordine delle cose, che in quel momento la faceva da padrone per il dopoguerra, tant'è vero quello che Roger Waters chiamava The Post-War Dream. Banda alle ciance, andiamo a sentire questo brano straordinario intitolato Green is the Color, in una versione dal vivo, se non sbaglio anche questa alla BBC, perché in quel momento ci andavano spessissimo i Pink Floyd. Green is the Color. Successivamente i Pink Floyd avrebbero scritto anche brani molto intimi come Green is the Color, ma difficilmente avrebbero raggiunto l'apice di questo brano che, ripeto, in studio era molto più acustico. Qui la chitarra era elettrica, c'era sicuramente una tastiera e un pianoforte ancora più in evidenza di quello che era nella versione originale. E tutte e due sono due versioni di un brano che secondo me è uno dei più belli in assoluto scritti dai Pink Floyd. L'ho detto perché l'ho sempre pensato, l'ho sempre amato, l'ho sentito centinaia, ma che dico, migliaia di volte, e ogni volta mi provoca piacere, mi provoca emozione. D'altronde la musica anche a questo serve. Onde sonore numero 12 qui oggi a Radio Oltrelago, una puntata dedicata monografica ai Pink Floyd prima del grande esplosione del grande big band di Dark Side of the Moon, andando ad ascoltare brani che magari non tutti conoscono, addirittura alcuni pensano che non siano dei Pink Floyd. 3 anni dopo i Pink Floyd fanno un'altra colonna sonora per un altro film di Barbra Streisand. Non sarà né la colonna sonora né il film all'altezza di Moore. Il film si chiamerà La Vallée e mentre la colonna sonora si chiamerà Obscured by Clouds. Però dà già l'idea di quello che sarebbe successo di lì a poco, perché mentre incidevano questo disco i Pink Floyd avevano già in qualche modo scritto e prodotto alcuni dei brani che poi sarebbero finiti sul disco che li ha resi celebri in tutto il mondo, Dark Side of the Moon. Ma non è di questo che andremo né a sentire né ad ascoltare, ma da Obscured by Clouds ci andiamo ad ascoltare un brano intitolato Madman. Thank you. Mad Men. Ecco, mi sembra proprio il brano adatto proprio a dimostrare il cambiamento che sarebbe veramente già c'era stato dei Pink Floyd dal periodo 68, 69, 70 fino all'apice del 71 con Echoes, che secondo me è il brano più bello, più innovativo, più forte, più in assoluto dei Pink Floyd. Bene, l'anno successivo guarda, ogni tanto il computer decide da solo quello che deve fare. No, sono io che decido quello che devi fare. Tu, oddio, perlomeno ci provo. Bene, da questo album del 1972, intitolato Obscured by Clouds, colonna sonora di La Vallée, abbiamo appena ascoltato Mad Men, un brano in cui Gilmour e Wright ancora avevano la libertà di poter fare esattamente quello che gli andava. Non è il caso che il brano sia esclusivamente musicale, che non ci sia il testo, perché Roger Waters era già completamente concentrato sull'album successivo, sulla faccia scura della luna, in cui lui avrebbe avuto la capacità di poter descrivere perfettamente quelle che erano le sue difficoltà di rapporti con il mondo, il suo dolore per il fatto che il padre era morto nella guerra e il post-war dream, ovvero sia il sogno della fase successiva alla guerra, che avrebbe portato a un mondo migliore. Sappiamo che per un po' è stato così, poi successivamente le cose sono andate a scatafascio. In questo momento è meglio quasi non parlare di quello che sta succedendo, perché è un mondo assolutamente non condivisibile. Speriamo, fatemelo dire, che quello che sta facendo il Sudafrica in questo momento possa portare quantomeno a fermare quell'obbrobrio che sta succedendo in Palestina con quel governo fascista di Netanyahu, che sta sterminando decine, centinaia, migliaia di palestinesi, giovani e non solo. Andiamo avanti con la nostra trasmissione, siamo arrivati al penultimo brano. A lungo ho parlato di quello che era la musica prima che Syd Barrett se ne andasse. Lui fondamentalmente c'è stato solo per il primo album del 1967, intitolato The Piper at the Gates of Dawn. È da lì che andiamo a sentire questo brano, che si intitola Pow R Talk Itch, in cui si sente benissimo quello che poi successivamente avrebbero fatto i Pink Floyd nell'album successivo. Bisogna dire che è forse il brano con meno canzone di questo disco. Ho già detto quello che penso di Syd Barrett, questo non significa che non lo ami, non ci siano brani che mi piacciono in modo particolare, ma di quel disco di The Piper at the Gates of Dawn, insieme a Interstellar Overdrive e Astronomy Domine, bene, questo è il brano che preferisco in assoluto. Power Talk Itch, Pink Floyd. Thank you. Pow, Our Talk Each è il brano che abbiamo appena ascoltato, tratto da The Piper at the Gates of Dawn 1967, ed è abbastanza esplicativo di quello che sarà il passaggio poi all'album successivo intitolato A Cistern Full of Secrets, in cui ci sarà ancora parte delle proposte di Syd Barrett, ma già i Pink Floyd andarono per tutta un'altra strada. Siamo arrivati all'ultimo brano di questa onda sonora numero 12 interamente dedicata ai Pink Floyd prima del Big Bang, The Dark Side of the Moon. E per me è un piacere, perché quando ascoltavo i Pink Floyd 50 e passa anni fa non erano così famosi, anzi erano un gruppo, non dico di nicchia, ma sicuramente molto meno famosi di quello che sono diventati successivamente. E io li ho amati molto, soprattutto fino appunto a Dark Side. E non è per una forma di spocchia oppure altro, è semplicemente per una questione di piacere e di soddisfazione che uno prova nel poter ascoltare alcune proposte musicali. Vi lascio con l'ultimo brano, quello uno dei più belli in assoluto, scritti dai Pink Floyd, da Richard Wright in particolare, anche se il testo è di Roger Waters, come buona parte dei testi dei Pink Floyd, anche prima dell'esplosione Dark Side of the Moon, da un album intitolato More del 1969, in cui ho lungamente parlato. Bene, con questo brano io vi saluto, vi do appuntamento alla prossima settimana, al prossimo giovedì, sempre qui, onde sonore su Radio Oltrelago, www.oltrelago.it. E allora vi dico anche che questo brano che stiamo per ascoltare, con questi uccellini di fondo inizialmente molto molto pastorali, intitolato Cirrus Minor, me lo dedico visto che oggi è il mio compleanno ed è stato un piacere poter parlare del gruppo che forse in assoluto di più ho amato nella mia vita. Restate comunque sintonizzati con Radio Oltrelago, Cirrus Minor, Pink Floyd.
In a churchyard by a river, blazing in the haze of midday, laughing in the grasses and the graves. Yellow bird, you are not long in singing and in flying on, in laughing and in leaving. Willow weeping in the water, waving to the river daughters, swaying in the ripples and the reeds. On a trip to Cirrus Minor, saw a crater in the sun, a thousand